24esima domenica del tempo ordinario. La prima lettura è tratta dal libro del profeta Isaia, al capitolo 50, versetti da 5 a 9. Il capitolo 50 del libro di Isaia è il terzo canto del servo del Signore. Servo è chi è chiamato da Dio a compiere una missione nel suo nome. Spesso questo termine ebraico indica il profeta, ma anche lo stesso Messia atteso. Come sappiamo, è anche quello che dice di se stessa la madre di Gesù, affermando all'arcangelo Gabriele: «Sono la serva del Signore». Nel senso biblico, dunque, la parola servo indica un privilegiato, non uno schiavo. Un privilegiato in quanto chiamato da Dio per compiere l'opera che gli è affidata. I versetti che ascoltiamo ora possono smentire l'idea che abbiamo di chi è scelto dal Signore. Egli infatti non è una persona che si distingue per i favori ricevuti, ma al contrario per le prove che deve attraversare. Ecco il primo versetto. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro. Aprire l'orecchio ha qui un significato che dovrebbe diventare per noi un riferimento costante, ed è quello di chi dedica la sua vita a essere in ascolto di ciò che il Signore gli chiede. Ascolto vuol dire adesione, come quella di Maria di Nazareth che dice «Eccomi». Ascolto vuol dire accoglienza di tutto quello che la parola ricevuta comporta. E questo significa anche che il servo del Signore accetta di assumere le conseguenze della sua chiamata, che sono quelle di non essere compreso, anzi di essere condannato e rifiutato proprio da quelli a cui è inviato e del suo stesso popolo. Ascoltiamo ancora alcuni versetti. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste. Per questo non resto svergognato, per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. È vicino chi mi rende giustizia, chi oserà venire a contesa con me? Affrontiamoci, chi mi accusa? Si avvicini a me. Ecco, il Signore Dio mi assiste. Chi mi dichiarerà colpevole? Da dove viene questa forza? Dalla fiducia in colui che l'ha mandato e lo sostiene con la sua presenza. Sembra scontato intendere così che il profeta non teme le incomprensioni e le persecuzioni perché sa che Dio lo assiste. Ma proviamo a interrogarci un po' di più su questa sua sicurezza. Non è certo quella di chissà che andrà tutto bene, anzi, perché molti sono i profeti che furono uccisi per le loro parole, o cacciati dalla città, allontanati dal popolo, mandati in esilio. Ma è qualcosa di profondamente diverso. Questa sicurezza è semplicemente la consapevolezza che questa unione con Dio nasce dal fatto che è Dio stesso l'incompreso, in quanto il suo messaggio non è riconosciuto e viene respinto. Il profeta sa che il vero rifiutato è Dio e vive così la sua prova come una condivisione con Dio e in unione con Lui. Questo è il motivo della sua fiducia. Il sapere che egli è unito a Dio nel ricevere incomprensione e persecuzione in cambio dell'offerta dell'amore e della giustizia. Questa è la forza che sostiene il servo di Dio rifiutato dagli uomini, e nel rifiuto che subisce, egli è vero testimone della presenza di Dio nella storia umana. Il Vangelo, tratto dal Vangelo secondo Marco, capitolo 8, dei versetti 27 a 35. Ascoltiamo il primo versetto. In quel tempo Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente chi dice che io sia?» Questa domanda di Gesù, «La gente chi dice che io sia?» non esprime di certo la curiosità di sapere cosa pensa di lui la gente, ma prepara i discepoli alla risposta che Gesù attende da loro. Ecco la risposta dei discepoli, ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista, altri dicono Elia e altri uno dei profeti». Ed egli domandava loro: «Ma voi chi dite che io sia?» E Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». «Chi sono io per voi?» chiede Gesù. Questa è una domanda che rivolge ad ognuno di noi. E la risposta che viene da Pietro è chiara: tu sei il Cristo, cioè il Messia che è atteso da tutto il popolo. Cristo, Christos, è la traduzione greca del nome Messia, che vuol dire unto, cioè consacrato, e inviato da Dio a compiere un'opera di riscatto del popolo dalla sottomissione ai poteri stranieri, e soprattutto di ritorno alla fede dei padri. Per i discepoli di cui Pietro è portavoce, Gesù è quel Messia atteso da tempo. Ma come essi intendano l'opera messianica, questo è un altro discorso, ed è a questo che Gesù li vuole preparare, perché sa che saranno sconvolti da quello che lo attende. Ecco perché dice loro queste parole. E cominciò a insegnare loro che il figlio dell'uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e dopo 3 giorni risorgere. In queste parole di Gesù è espressa pienamente la conoscenza della sua missione e del rifiuto che riceverà dalle caste del suo popolo. Questo manifesta anche che cosa in realtà Israele intende per opera messianica, che deve essere l'opera di un uomo forte e vittorioso che supera gli ostacoli che gli sono posti lungo il cammino perché Dio è con lui. E se Dio è con lui, come può il suo Messia dover patire fino a morire? Come può chi è inviato e assistito da Dio essere sconfitto proprio nell'opera che gli è affidata? È incomprensibile e inconcepibile che questo accada, se egli è veramente il Messia. Ma non è solo l'annuncio della sofferenza e della morte che colpisce tanto i discepoli, e anche quell'ultima parola posta alla fine, risorgere. L'attenzione consapevole dei discepoli si ferma però in quell'annuncio di morte, ed è questo che spinge Pietro a farsi ancora una volta portavoce degli altri. Ascoltiamo. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va dietro a me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». E dura nella sua chiarezza la risposta di Gesù, che rimprovera Pietro dandogli il nome di Satana, che significa avversario. Se tu pensi e parli così, vuol dire che sei non un mio discepolo, ma mio nemico, perché il tuo pensiero non riflette quello di Dio, ma quello degli uomini che credono solo nelle espressioni del potere umano. L'insegnamento da cogliere dalla sconfitta delle prospettive umane di riuscita e di forza non è quello di dichiararlo un fallimento, ma un rinnovamento. Queste sono le ultime parole di questo Vangelo che ci illuminano sul significato di ciò che Gesù ha appena detto a Pietro. Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà». Come comprendere che cosa intende Gesù con perdere e salvare? Dal punto di vista umano, ogni perdita è un fallimento. Ma se per perdita si intende la rinuncia a comportarsi e a ragionare secondo gli interessi propri, questa agli occhi di Dio non è una perdita, ma al contrario è l'inizio di una vita nuova. Perdere la propria vita per causa di Gesù e del Vangelo ha certo voluto dire morire per quelli che chiamiamo martiri, ma non è il martirio del corpo che attende chi dedica la sua vita alla parola di Dio. È invece la salvezza, cioè la creazione nuova. Perdere la vita per seguire Dio vuol dire rinunciare a vivere secondo i criteri comuni che sono quelli degli interessi personali, del benessere, della ricerca di una tranquillità che non è la pace vera, ma al contrario è l'indifferenza, l'estraniarsi dagli altri, il non voler essere coinvolti nelle loro prove. Gesù ci insegna a offrire la vita per il bene che si compie seguendo il suo esempio. E questo esempio è il dono di sé nel seguirlo nel suo cammino che ci rende partecipi della creazione nuova.